Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 28, live Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, agli incerti comandi della puntata di Astronauticast, il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. In questo 7 maggio 2020, con una squadra quasi, no, beh, siamo fortunatamente siamo tornati un po' tutti attivi a momenti alterni, quindi non siamo mai completamente sguarniti. Ad esempio c'è il sempiterno Luigi Morielli da Carmagnola.
Quale onore, comincio direttamente io da Ovesticino. Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
Bene, ascoltato Luigi, e andiamo in ordine di crescente di banda a disposizione. Da Modena abbiamo Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di Astronauticast e come sempre vi auguro un buon ascolto di puntata, indipendentemente da quello che stiate facendo adesso, che ci state ascoltando.
Sia che siate in diretta, sia che state in differita.
Esatto.
A chiudere il quadrato c'è Veronica da Verona.
Ciao anche da Veronica da Verona, sono qui anche questa sera. Ciao ciao.
E come al solito, se avete domande e commenti durante la diretta, potete utilizzare la chat su Facebook o su YouTube, ovunque ci state guardando in diretta, oppure l'hashtag ufficiale Astronauticast su Twitter, che non sappiamo mai se qualcuno guarda durante la puntata. Probabilmente no, usate la chat. Con questo, che cosa, questo ci porta a una veloce scaletta di questa puntata. Io devo dire la verità, sono veramente fuori dal mondo da mesi ormai, quindi vivo le notizie astronautiche tramite voi, quindi sono qui come ascoltatore più che come conduttore, ma voi avete ovviamente più presenza di spirito, potete raccontarmi qualcosa su Perseverance, qualcosa su Tenacity e qualcosa su no, ci sono aggettivi e sostantivi di ogni genere per le varie missioni, ma c'è Perseverance, il prossimo rover marziano americano, e Tenacity, il primo Dream Chaser abitato, con varie non abitato, un Dream Chaser che a un certo punto potrebbe essere abitato in un futuro prossimo. E poi ovviamente le nostre rubriche, con una nuova rubrica, l'editoriale del Sempiterno, e poi l'Astronauticast Agenda. Astronautica Agenda. Va bene, bando alle ciance, non sono abituato a fare la puntata, quindi mi sento in dovere di riempire questo silenzio.
Ma stai andando benissimo.
Partiamo con Perseverance, perché Veronica si è preparata una presentazione che non vedo l'ora di ascoltare.
Pensavo a te che fosse finita con la questione delle fotocamere, invece no, ci sono altre due puntate di Perseverance. Sì?
Ingenuity,
esatto. Perseverance e Ingenuity.
Significa ingenuità, giusto?
Esattamente. Esatto.
il drone più così, più puro e ingenuo del mondo
arriva su Marte così trottellando.
Illibato.
Il drone illibato, vai, titolo dell'episodio.
Scrivo.
Allora, sì, continuiamo con i monologhi, no, i monologhi, i mono, come si chiamano? Monotemi.
Monografie,
esattamente. Su Perseverance avevamo parlato della missione Mars Sample Return e del suo ruolo in questa missione. La volta scorsa, giovedì scorso, avevamo parlato delle fotocamere 23 E questa volta invece cominciamo a parlare un po' degli strumenti che ci sono a bordo di Perseverance, perché è vero che ha 23 fotocamere, ma è lì non solo per fare delle foto e video, ma anche per fare cose. Allora, cominciamo un po' dallo strumento MEDA, che sta per Mars Environmental Dynamics Analyzer. Praticamente è la stazione NETATMO di Perseverance, quella che rileva il meteo su
No, un
Marte.
attimo, noi non riceviamo nessuna,
Ops, no, è
nessun
vero.
contributo da Netatmo, ma però Veronica, avendo una stazione Netatmo, si è sentita in
Sì.
dovere di.
Sì, però quella di Perseverance è più bella della mia, è un po' più performante, perché ha un botto di sensori, ma veramente tanti. Allora, intanto diciamo cos'è MEDA, è quello che appunto misura il meteo, la velocità, la direzione del vento, la temperatura, l'umidità e la quantità e la dimensione delle particelle di polvere nell'atmosfera marziana. Non solo, misura anche la radiazione solare in tre bande: ultravioletto, visibile e infrarosso. Quindi abbiamo praticamente delle previsioni meteo migliori di quelle che abbiamo sulla Terra quando arriverà su Perseverance. Allora ha 5 sensori per la temperatura dell'aria. Intanto vedete nella slide dove è posizionata questa stazione meteo, questo MEDA è diviso in varie parti perché appunto ha un casino di sensori, veramente ne ha un po' sul collo, ne ha uno sul deck, sulla plancia, quindi non la pancia con tutti gli altri strumenti, ma la plancia sopra, e poi ne ha un pochini anche sul davanti. Vediamo se va avanti la presentazione. Perfetto. Allora abbiamo 5 sensori per la temperatura dell'aria. Ne ha tre attorno al collo e due sul petto del rover. Misurano temperature in un range che va dai 150 gradi Kelvin ai 300 Kelvin, che sarebbero più o meno dai meno 123, meno 120 gradi centigradi ai 27 gradi centigradi. Poi ha un sensore per la radiazione solare e per la polvere, dove ci sono 8 fotodiodi. Questo è il sensore che c'è sulla plancia del rover, questo qui. No, questo qui. E ha 8 fotodiodi che registrano sia la luce riflessa dal suolo che la luce diretta dal sole. Ha una fotocamera dedicata, quindi che punta verso lo zenith, quindi verso l'alto.
Veronica, non ti sentiamo più, hai toccato qualcosa. Vediamo se riusciamo a risolvere in tempo. È
Ok,
come se avessi.
adesso mi
Oh,
sentite?
sì. Cosa? Avevi toccato un cavo, forse
Sì, ho toccato il cavo, infatti io non mi sento più, però voi mi sentite, questo è l'importante. Ero io quella che aveva problemi di audio, se non si è capito all'inizio,
sì.
per quello che siamo partiti in
Per i
ritardo.
nostri ascoltatori ha anche cambiato sesso, mi sembra, in questo momento, Veronica.
No, veramente?
Va bene,
No.
dai, vai avanti.
Davvero, è tutto
Hai una
normale,
bella voce
comunque.
baritonale che va tutto bene.
Dai, noi continuiamo a sentirti perfettamente.
Va bene, io continuo e vabbè. Dunque, dicevo che questa fotocamera va a misurare l'intensità delle aureole solari, che è la luce diffusa causata dalla polvere. Voi continuate a ridere, Madonna. Non
Veronica,
riesco.
lascia stare quel cavo che non si ci sente più dopo.
Va bene. Allora, le aureole solari, la luce riflessa a causa della polvere. Non so se vi ricordate, una delle ultime scatti che aveva fatto Opportunity era fotografare l'atmosfera, e c'era questa unità di misura che erano i tau, che praticamente più sono alti, meno c'è visibilità. Infatti, durante quella famosa tempesta che poi ha fatto morire Opportunity fondamentalmente. Con il passare dei giorni, questi tau aumentavano e la luce diminuiva. In questi sensori non c'è un filtro di protezione dalla polvere, perché la polvere è proprio uno di quegli elementi che vogliamo andare a studiare. Però, per mitigare il degrado causato dalla polvere a questi strumenti, sono stati messi degli anelli magnetici attorno ad ogni fotodiodo. Se magari i miei colleghi amici mi aiutano a capire in che modo questi anelli magnetici possano tenere lontana la polvere, sarei grata perché io non l'ho capito.
Beh, penso che
Magari
sia
la
perché
polvere.
la polvere di Marte è
Elettrostatica?
fortemente. No, non elettrostatica, ma Marte è rosso perché è arrugginito. Se non sbaglio, no? E
Sì, è
penso che.
ossido,
Quindi è ossido di
metallo.
ferro.
E quindi
Sì,
può essere
probabilmente ha
schermata.
contenuto metallico.
Ok, quindi con questi magneti si tiene lontana la polvere, insomma, quello che si riesce, capito? Comunque sì, insomma, saranno comunque anche scattate delle foto questi sensori per riuscire a capire il loro stato di salute. Poi c'è un sensore per l'umidità dell'aria che è sul collo del rover, qua. Ops, sto andando avanti con le slide. Io volevo tornare indietro, volevo tornare indietro. Ok, c'è un sensore per l'umidità che è sul collo del rover e ci sono 5 sensori all'infrarosso termico che vanno a misurare gli sbalzi termici. Ce ne sono 3 che guardano verso l'alto, quindi ascoltano l'aria, diciamo, e 2 che guardano verso il terreno, quindi sentono gli sbalzi termici a livello del suolo. Poi ci sono queste 2 aste sul collo del rover che sono quelle che misurano il vento, sono i sensori del vento. I sensori sono posizionati in fondo a queste aste. Perché in fondo? Perché se fossero troppo vicini al collo del rover, ci sarebbe quella differenza di temperatura perché la scocca del rover ha una temperatura diversa, il rover deve essere riscaldato e questa temperatura potrebbe andare a modificare le caratteristiche dell'aria e anche il moto stesso dell'aria che passa vicina al collo. Quindi sono stati mantenuti lontani, sono appunto sulla punta di queste 2 aste. Sono orientati a 120 gradi l'uno dall'altro e misurano velocità e direzione del vento grazie a 6 rilevatori su ogni sensore. Hanno un'accuratezza di 2 metri al secondo per quanto riguarda la velocità e di 22 gradi per quanto riguarda la direzione. Poi c'è un sensore della temperatura che invece è posizionato all'interno del corpo del rover, che però ha un tubicino che fuoriesce, sempre con un filtro per la polvere, questo sì, invece lo deve avere. MEDA si attiva una volta all'ora, indipendentemente dalle operazioni che sta facendo il rover, una volta all'ora registra i dati. Li manda a terra e poi si spegne indipendentemente, proprio è indipendente e si attiva sia di giorno che di notte. Poi un altro strumento a bordo di Perseverance è il MOXIE. L'avevamo già spoilerato un po' la settimana scorsa. MOXIE sta per Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment ed è quello che va a creare potenzialmente ossigeno. La NASA sta pensando all'esplorazione umana di Marte e questo strumento serve proprio per capire se sarà possibile oppure no produrre ossigeno dall'atmosfera marziana. L'ossigeno che può servire sia per respirare che come propellente. È posizionato dentro alla pancia del rover e frontalmente, diciamo, nella parte destra, poco dietro al collo. Dovrebbe produrre 10 grammi di ossigeno all'ora. Ed è previsto che sia attivo per 2 ore ad ogni sessione di esperimento. Questo non è come MEDA, quindi non è attivo sempre, diciamo. Le sessioni di esperimento vengono gestite da terra, viene deciso da terra quando farlo attivare, viene mandato il comando al rover e lo strumento si attiva. Verrà attivato diverse volte random, insomma, durante tutta la missione del rover. Come funziona questo MOXIE? Allora, l'atmosfera marziana è composta per la maggior parte dall'anidride carbonica, quindi CO2. MOXIE la aspira tramite un tubicino, la porta alla pressione di un'atmosfera e poi suddivide elettrochimicamente le molecole di carbonio e le molecole di ossigeno. L'ossigeno viene analizzato per capire la purezza, quindi viene anche valutata la qualità del tipo di ossigeno. E poi viene riemesso nell'atmosfera insieme al carbonio, così da non alterare l'ambiente di Marte. Un altro strumento è Pixie. Pixie è posizionato sul braccio robotico del rover, quello grande, non quello piccolino che c'è all'interno della pancia. Pixel sta per Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. E ne avevamo già parlato la volta scorsa per le fotocamere che ci sono lì attorno. Praticamente Pixie è lo spettrometro a raggi X che va a identificare gli elementi chimici in scala molto 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 piccola. Come funziona? Allora, il concetto è questo: i microbi possono cambiare la composizione chimica e la consistenza del terreno, creando dei biofilm. È un po' come quello che succede sui nostri denti con il tartaro, fondamentalmente. Sono gruppi di batteri che si uniscono e si solidificano e rimangono lì per molto molto tempo. Ecco, Pixel va a identificare degli indizi di presenza di biofilm creati da eventuali batteri che possono essere esistiti su Marte moltissimi anni fa. Utilizza la fluorescenza a raggi X. Ora, se non ho capito male, la fluorescenza a raggi X dovrebbe funzionare in questo modo. È una tecnica che viene usata anche dai restauratori perché non è invasiva, cioè non va a distruggere il campione. Dovrebbe funzionare così. Utilizzando dei raggi X ad una energia appropriata, si va a creare un posto vacante nel nucleo di un elemento, un posto vacante di un elettrone. Questo posto viene occupato subito da un altro elettrone che sta nell'orbita esterna e questo movimento produce un fotone, causando la fluorescenza. Questa tecnica permette di rilevare degli elementi chimici a composizioni veramente bassissime e con le altre sonde che abbiamo su Marte non siamo mai riusciti a fare questo tipo di ricerca, questo tipo di esperimento. Gli elementi chimici che Pixie può rilevare sono 26. E siccome io ho perso parecchio tempo ad andare a cercare gli elementi chimici dal loro simbolo, e tanti li conoscevo, però alcuni non me li ricordavo, adesso vi faccio perdere del tempo anche voi ad ascoltarli, quali sono tutti questi 26 elementi chimici. Allora, può andare a rilevare il sodio, il magnesio, l'alluminio, il silicio, il fosforo, lo zolfo, il cloro, il potassio, il calcio, il titanio, cromo, manganese, ferro e nickel, che sono abbastanza standard, diciamo, l'arsenico, il rame, lo zinco e poi da qui in poi una serie di elementi chimici, diciamo, non utilizzatissimi in tutti i giorni, ecco, c'è il cobalto, il vanadio, il bromo, il rubidio, lo stronzio, l'ittrio, il gallio, il germanio e lo zirconio. Sono le. Grazie per la colonna sonora, Mike. Sono degli elementi chimici che non sappiamo se ci sono su Marte. Con Perseverance possiamo andare a capire se ci sono oppure no. Passiamo allo strumento successivo che è RIMFAX, che è il Radar Imager for Mars Subsurface Experiment. Difficilissimo da dire. Praticamente è un radar. Sono delle onde radar per capire le caratteristiche, geologiche del terreno sotto il rover. Questo radar può rilevare ghiaccio, acqua e sale, quindi può capire se c'è acqua salata sotto la superficie di Marte e riesce ad andare fino a 10 metri sotto la superficie. 10 metri in teoria, ma potrebbe anche andare oltre, dipende dalla porosità del terreno, da quanto il terreno possa far passare queste onde. Questo tipo di radar non è nuovissimo, non è stato fatto appositamente per Marte, ma viene già usato sulla Terra e viene usato per studiare i poli. In particolare viene usato per studiare gli strati di roccia e di ghiaccio delle regioni artiche e antartiche, però è il primo radar mandato sulla superficie di Marte. Se vi interessa, opera fra i 150 MHz e l'1,2 GHz. È costituito da una parte elettronica racchiusa dentro al rover e un'antenna orientata al nadir posizionata invece nella parte posteriore del rover. RIMFAX è interessante il fatto che sarà attivo sempre fondamentalmente, o meglio, sarà attivo durante gli spostamenti del rover e opererà ogni 10 cm di strada percorsa. Quindi sarà bello avere una mappa continuata, no? Del terreno sotto a Marte. Mentre il rover si sposta, avremo questa mappa. Credo dinamica, poi magari saranno invece delle immagini fisse, però potremo avere insomma un'idea generale dei diversi tipi di terreno mano a mano che il rover avanza. E lo scopo è proprio quello di mappare gli strati del sottosuolo di Marte, le loro proprietà, la porosità, la loro composizione e fare la stratigrafia insomma del sottosuolo di Marte. Poi abbiamo Sherlock che avevamo già accennato la volta scorsa e di cui vi avevo non vi avevo dato l'acronimo, questa volta dai ve lo dico. Allora è lo Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Raman è una parola che non conoscevo, sono andata a cercare che cos'è ed è esattamente il metodo di spettroscopia con che utilizza Sherlock. Questo metodo, praticamente il materiale viene colpito da un laser monocromatico. Su Wikipedia ho trovato un video interessante di questa. Momento che lo attivo. Ok, di questo funzionamento. Allora, il laser monocromatico va a colpire un materiale. Qui, ad esempio, c'è una bottiglia d'acqua. La stanza è buia. Il materiale, quindi l'acqua in questo caso, va a diffondere la radiazione colorata. In questo modo si riesce a capire che tipo di elemento è stato colpito con questo spettroscopio.
Non hai visto, ma lo stava facendo anche Mike, eh? Te lo dico.
Non l'ho visto, ero concentrata a cercare di far partire il video. In questo caso il laser emette nell'ultravioletto ed è spesso 100 micron, quindi riesce ad andare a caratterizzare dei minerali e degli elementi organici su Marte, anche qui in maniera non distruttiva, senza distruggere il materiale. Sherlock, cioè, si chiama così proprio perché come Sherlock, che è un investigatore, va a cercare gli elementi organici ed è aiutato da Watson, che è una fotocamera basata sul Mali di Curiosity. Queste fotocamere servono per dare un'impronta più generica di questo studio, perché RIMFAX va a rilevare i componenti in una scala molto 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 piccola e le fotocamere cercano di dare l'ambientazione, far capire il contesto praticamente di dove sta lavorando questo strumento. La parte però più interessante forse che piace al grande pubblico sono i microfoni. E qui arriviamo all'ultimo strumento di Perseverance.
Cioè, ma anche cioè, sta roba dei microfoni è un'ossessione. Anche col flyby di Beppi Colombo hanno voluto a tutti i costi fare la trasposizione in audio di quello che stava ricevendo. Non so se era il magnetometro, che ne so, cioè,
Terrestre,
proprio.
sì. E
Hanno
non
fatto
ci
la
sta.
voce di Giove, di Saturno, hanno già fatto un po' di tutto con
E non
queste
ci stanno
cose,
dentro. Anche
conversioni audio.
Però se Dio vuole questa volta abbiamo dei microfoni reali.
Forse per
Sì.
fare l'avvocato del diavolo, in questo caso forse ha più senso perché sono veramente un
Sì. Di
trasduttore di onde sonore, non di
vibrazione. Sì.
non fare non convertire in onde sonore qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'audio. Ecco, forse il sismometro di Insight
Insight.
era forse
Quello che per adesso si era un po' avvicinato.
Infatti, quello aveva quasi senso la cosa, ecco.
Finalmente li abbiamo. C'è NASA che ha considerato i sette sensi e ha scritto che è l'ultimo dei sette sensi che ci mancava, su Marte. Abbiamo le fotocamere che fanno da
Perché
occhi.
sette, scusa, vero? Se...
Vero, dici
No,
come
i
sono i sette
cinque.
sensi.
I cinque. C'è il terzo occhio e e la percezione.
Namaste.
Dai, sono le fotocamere che fanno da occhi, ci sono i bracci robotici, ci sono i vari sensori che ci danno un senso tipo il gusto e l'odorato. Vabbè, questo l'ha scritto NASA, io non. E poi c'è l'udito che appunto abbiamo cercato, adesso stanno cercando in tutti i modi di farcelo arrivare in maniera alternativa. Era già stato provato, abbiamo già provato a portare i microfoni su Marte, però il Mars Polar Lander ne aveva a bordo uno, però abbiamo perso le sue comunicazioni come lacrime nella pioggia durante la sua entrata in atmosfera.
E Phoenix ce l'aveva, però l'avevano spento prima di entrare per evitare che sovraccaricasse le trasmissioni, per evitare casini.
Quindi se sono a parte la scommessa, adesso quale sarà il motivo per cui non si useranno i microfoni di Perseverance?
Esatto, però stavolta sono nella missione primaria, voglio vedere bene, insomma, che non vengano usati. Microfoni, quali sono? Allora, abbiamo microfoni per l'entry, descent and landing. Sono posizionati lateralmente sul corpo del rover e servono a sentire il suono della discesa. E praticamente la frizione con l'atmosfera e la sabbia che si alza a causa dell'accensione dei
Ok, è un
thruster.
esperimento che potete fare tutti. Andate in autostrada, abbassate il vetro e tirate fuori la testa. Ecco, questo è quello che si sentirà quando faranno il downlink di questi dati.
Anche perché questi microfoni qui non sono stati progettati apposta per Perseverance, ma hanno preso dei microfoni standard che si trovano nei supermercati e li hanno un
Yeti
attimo.
S1. Yeti S1. Questo è un inside joke, sono i nostri microfoni del podcast.
Che come potete vedere stasera sono
Funzionano da
affidabilissimi.
Dio!
Ecco, questo è l'audio di Marte. In diretta da Marte. No, veramente, ma questa cosa che dicevi sono veramente microfoni commerciali o...
Sì, sono microfoni adattati da hardware che si trova nei negozi disponibili al pubblico.
Ma questa cosa
Quindi,
è un esperimento scientifico? Hai detto
sì,
che
è
è nella
un.
missione primaria, ma è comunque una roba un po'...
Allora, quello della missione primaria in realtà è l'altro microfono. Questo è un esperimento, è un dimostratore, anche perché non si è sicuri che una volta atterrato poi continuino a funzionare. Non è previsto che continuino a funzionare. Se continuano a funzionare, meglio, perché danno una mano all'altro microfono, però non lo prevedono.
Poi, tra l'altro, Mike, che sicuramente non hai sentito l'altra puntata, lo sai che il nostro amico drone passerà i dati a Perseverance tramite protocollo ZigBee? Hanno fatto proprio tutto.
No, non, okay, no, non l'ho sentito quella parte lì,
Ma
però
lo sapevo.
avevo sentito questa notizia in uno dei canali di Geek Cookies, un altro podcast
Quindi,
italiano di
quindi.
tecnologia. Mi pare di averlo letto lì, sì.
Ma si può craccare, tipo?
Se
Di
c'hai
bocca,
un'antenna.
tinnato.
Come fai a craccare?
Ma che cazzo? C'è scritto che la portata è circa di cos'era? Forse 1 chilometro se non c'è niente in quel caso.
No, Zigbee meno. Meno di un
Dico
chilometro.
per questo
Suppongo,
caso
cioè,
specifico.
ZigBee
Ah sì,
magari.
beh, qui sì, un po' più potente l'avranno
Se ci
fatto.
va, sì, il range era tipo 1.000 metri, stimiamo.
Immagino che possano derogare un attimo dalle specifiche che sono necessarie
Diciamo che
per
non
realizzare
disturbano
uno
molta
ZigBee
altra
per uso
gente.
domestico. I vicini di casa non sarebbero disturbati dall'uso di
Ecco
ZigBee.
appunto.
Dai, vero, parlaci invece del microfono figo.
Il microfono figo è quello che c'è sulla Supercam. Sentite qua che robetta. Allora, vabbè, la Supercam la conosciamo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, è quella camera laser che c'è sulla testa di Perseverance, quello che ci sembra un occhio, no? Il monocolo di Perseverance. La Supercam può sparare fino a 7 metri per andare a studiare la composizione della roccia che ha davanti. Sotto la Supercam c'è un'asticella di 15 mm su cui è posizionato questo microfono. Cosa c'entra un microfono con la Supercam? Dovete sapere che quando il laser viene sparato, una piccola porzione di roccia vaporizza e si trasforma in plasma ed è proprio quello che la Supercam andrà a studiare. Quando succede questo, il calore e la vibrazione creano un'onda d'urto che assomiglia a un pop. Il microfono sarà acceso per questi millisecondi per captare questo pop. A cosa serve? Mi chiedo io. Allora, questo Questo pop per gli ingegneri a terra in realtà è molto, dice tanto sul tipo di roccia, perché può andare a dire la massa e la composizione della roccia, la durezza di questa roccia e se la roccia è stata creata a causa di perché c'era un lago, cioè si è formata all'interno di un lago, oppure per l'azione morfologica del vento. E anche quanta pressione si è creata per la formazione di questa roccia. Dimmi te, da pochi millisecondi, quanti dati riescono a tirar fuori, insomma, da questo pop. Non è utilizzato solo per questo, perché una volta che è lì non lo vogliamo usare solo pochi millisecondi, ma ogni tanto sarà acceso per 3 minuti e mezzo per sentire i suoni del vento tra i capelli di Perseverance, andare a sentire i suoni delle ruote, i suoni, il rumore delle ruote che passeggiano, che trotterellano su Marte. Può sentire il suono dei Dust Devils se ne passa uno nelle vicinanze. Riesce a sentire addirittura i movimenti degli strumenti che ci sono dentro la pancia di Perseverance. Ad esempio, quando il braccio robotico va a prelevare una provetta, la inserisce in quel rullo, in quel disco, che poi la deposita all'interno del magazzino, insomma, che c'è dentro la pancia di Perseverance, e riesce a sentire questo tipo di suoni, di rumori. Quindi possiamo anche capire lo stato di salute di tutti gli strumenti dentro Perseverance, insomma. Quindi ecco, sarà molto
È anche
interessante quando
rottino
questo
poi dopo che
microfono.
ingerito.
Stavo pensando la stessa cosa. Cioè, dallo stetoscopio del dottore che ti ascolta e sente i movimenti intestinali.
Questi
Scusa, ti ho
sono.
interrotto.
No, no, ho finito, guarda, questi sono tutti gli strumenti che ha a bordo Perseverance. Ha più fotocamere che strumenti, però insomma gli strumenti sono molto interessanti.
Grazie, vero? È stato un.
L'unica cosa che volevo aggiungere era che qui c'è la stazione meteorologica che è molto complessa. Mi ricordo che su Phoenix, la stazione meteo, per il vento soprattutto, era semplicemente un pendolo con tracciato al di sotto un diagramma e la direzione del vento era data alla direzione in cui si inclinava il pendolo e di quanto si inclinava era la forza del vento. Quindi l'strumento hanno avuto un'evoluzione,
Beh,
diciamo, abbastanza forte.
ma quello di Phoenix era un po' più preciso per quanto riguarda la direzione, allora. Magari non per l'intensità, ma la direzione probabilmente sì, perché adesso, se non sbaglio, vero, diceva che la precisione di questo è di 22 gradi?
Sì.
Insomma, un errore.
Ah, 22 gradi, allora sì, era più
Sì.
preciso.
Col pendolo, ovviamente, hai un. Forse l'errore lì era dato al fatto che veniva osservato con una delle camere, che non aveva una camera dedicata in cima
Sì,
al
no, infatti.
pendolo.
Sì,
In
no,
quel
no,
caso
era
sarebbe stato
telecamera
precisissimo.
dedicata. C'era
Ah sì?
una telecamera dedicata. Sì.
Ah.
Le immagini erano tutte uguali quando arrivavano i dati del vento.
Non me la ricordo mica. Ma 22 gradi penso che probabilmente. Dicevi che l'angolo tra i due tubicini è fisso, quindi
120.
probabilmente confrontando
Evidentemente non è così preciso.
possono essere orientati quei casi lì?
No, sono fissi. Da quello che ho letto sono fissi. Non so se poi abbiano un asso nella manica tipo Insight che ha tirato fuori lo scopettino e viene fuori qui che invece si possono orientare. Ma non credo, perché ha talmente tanti strumenti sul collo che non credo che si possono muovere.
Allora, probabilmente la direzione è data dalla differenza dei due, no? Se uno ha un'intensità X e l'altro ha un'intensità 0, vuol dire che è tutta la direzione di quello che ha la lettura più forte. Sto facendo delle ipotesi senza sapere nulla. Diciamo che 22 gradi in quel caso mi sembra anche un buon risultato per una cosa che
No,
non si
poi,
muove, insomma.
forse nel momento in cui vogliono avere una stima più precisa, magari iniziano a far ruotare il collo
O ruota la
Ah, può
prova.
essere,
E
giusto.
vedono. Cioè, se proprio gli interessa sapere la direzione precisa del vento, ma secondo me per come l'hanno studiato è giusto per dare un'idea di massima.
Ok. Bene, grazie, grazie vero. Una buona parola, amica, che mi invoglia ancora di più a vedere la missione iniziare, però la situazione è quella che è. Da Perseverance andiamo a Tenacity, il primo Dream Chaser che non è per nulla abitato.
Sì, continua la rubrica Riccardo e i nomi delle missioni spaziali. E, tra l'altro, allora, questo Dream Chaser, che si chiamerà Tenacity, appunto, Tenacity era uno anche dei nomi che era arrivato tra i finalisti proprio di Perseverance. Quindi probabilmente quando hanno letto i sei nomi finalisti, hanno detto a Sierra Nevada Corporation, hanno detto, ma magari aspettiamo un attimo prima di dire come lo chiameremo, perché sennò poi dopo facciamo confusione. Comunque, l'ufficialità di Tenacity di questo nome è stata così divulgata al pubblico il 1 maggio del 2020, e chiaramente, come sottolinea Erin Oatman, che è la presidentessa e coproprietaria della Sierra Nevada Corporation, abbiamo scelto la tenacia perché la tenacia è nel DNA di Sierra Nevada Corporation. Quindi, vabbè, un nome molto evocativo e anche così, insomma, ci sta per un progetto del genere, che tra l'altro ha avuto una gestazione abbastanza lunga, perché poi così ho bacchettato tra virgolette Mike perché pensava fosse un volo abitato, però di fatto all'inizio il Dream Chaser è questo piccolo spazioplano, per chi ancora non sapesse che cos'è il Dream Chaser. Quindi immaginatevi uno Space Shuttle molto molto più piccolo, era pensato per poter ospitare un equipaggio. Ma nelle successive fasi della selezione di NASA per questo tipo di progetti di privati, alla fine per il trasporto umano il carro Dream Chaser è stato bocciato a favore, ad esempio, della Crew Dragon o della CST-100, per esempio. Però il progetto non si è affossato, per fortuna, e è andato invece avanti per quanto riguarda il rifornimento di materiale sulla Stazione Spaziale Internazionale. Quindi questo oggetto, senza equipaggio, riesce a trasportare 5.000 kg di carico utile, e ha anche una piccola sezione pressurizzata, quindi circa 500 kg possono essere anche stivati in un ambiente pressurizzato. Quando lo vedremo volare, questo oggetto, lo vedremo volare, qui si parla del 2021, ma c'è un'altra grossa incognita per il suo volo inaugurale, perché utilizzerà un razzo che per il momento non è ancora sul mercato. Stiamo parlando del Vulcan Centaur della United Launch Alliance. Quindi questo vettore che prende tutte le caratteristiche positive degli Atlas 5 e dei Delta 4, insomma, quindi ha una grossa ha dei parenti, ha dei genitori molto importanti, dei lanciatori di estremo successo, e questo dovrebbe essere un vettore ancora migliorato e più performante. C'è anche la peculiarità, la curiosità che i motori del suo core stage, del suo stadio principale, sono di Blue Origin. Quindi questi motori, che si chiamano BE4, che inizialmente sembrava che Blue Origin e Bezos li volesse tenere solo per il suo vettore New Glenn, quindi il lanciatore pesante di Blue Origin, in realtà ha siglato questo contratto con United Launch Alliance per poterli utilizzare su questo razzo. Come vedete nell'immaginetta che sta facendo vedere Mike, se ci state seguendo in diretta, il Dream Chaser non sarà scoperto, come in alcuni rendering forse avete visto nelle primissime illustrazioni del Dream Chaser, dove il Dream Chaser era ovviamente in punta al razzo, però senza nessun tipo di copertura. Invece in questa soluzione c'è un fairing abbastanza generoso per poterlo contenere tutto. Il Dream Chaser è un oggetto che è lungo circa 9 metri, largo 5 e alto 2, grosso modo, e quindi deve stare incapsulato dentro un fairing abbastanza grande. Nell'immagine vedete, si nota anche quella specie di pezzo dietro al Dream Chaser, che non è altro che un adattatore per poterlo interfacciare al resto del razzo. Di questo Dream Chaser, a parte la data di lancio che appunto si spera nel 2021, un'altra cosa che volevo dire del Vulcan Centaur, che sarà il secondo lancio di questo lanciatore, questo qui col Dream Chaser, perché il lancio inaugurale sarà effettuato per un lander lunare di una ditta che si chiama Astrobotic, e questi lander lunari si chiamano Peregrine, quindi sono una specie anche quelli di dimostratore. Quindi partirà subito con due lanci molto, molto importanti, uno verso la Luna e appunto il Dream Chaser. Dicevo, di cosa abbiamo di questo Dream Chaser per ora? Di fotografie reali ce ne sono pochissime. Abbiamo solo visto qualche mese fa che è arrivato a Louisville, in Colorado, dove ci sono gli stabilimenti di Sierra Nevada Corporation, il primo, diciamo, la scocca del Dream Chaser, che è fatta, è un pezzo unico in materiali compositi, è una roba che tecnologicamente è molto molto sofisticata. C'è di mezzo lo zampino di Lockheed Martin, che ha realizzato questa struttura in materiali composito. Dovrebbe essere, se non erro, forse la più grande struttura in materiali composito fatta fino ad ora, quindi un oggetto di 9 metri che pesa complessivamente intorno ai 1000 kg. E questi materiali compositi e polimeri rinforzati hanno delle grosse qualità di resistenza termica, ma anche agli stress meccanici, tanto da renderli per tanti motivi migliori a materiali che si sono tradizionalmente per navicelle spaziali, come può essere l'alluminio aeronautico e leghe di titanio. Cosa che fino a qualche anno fa non si poteva fare, ma adesso con insomma, gli avanzamenti tecnologici di produzione di materiali compositi si è riuscito a fare. Il Dream Chaser è, quindi, ve l'ho detto, è uno spazio plano, quindi ha il vantaggio che può rientrare senza distruggersi chiaramente in atmosfera, e tra l'altro può atterrare in una normale pista di un aeroporto che sia sufficientemente lunga. Adesso non so ancora le specifiche di lunghezza, ma visto che è un oggetto non troppo grande, non penso che abbia bisogno di grosse facility, ma comunque, se lanciando da Cape Canaveral, il gioco è facile, c'è la Shuttle Landing Facility che può ospitare tranquillamente un rientro di questo genere, come sta facendo ad esempio anche per come ha fatto per lo Shuttle. Quindi staremo a vedere se il progetto andrà avanti. 2021, ripeto, forse la data un pochino azzardata, proprio anche perché c'è anche l'incognita del lanciatore, ma è sicuramente un progettino interessante, anche perché stiamo vedendo queste immagini di Mike, che vediamo l'atterraggio che era stato fatto di test da un lancio però non orbitale, per vedere questo oggetto che rientra, che ci ricorda molto molto uno Space Shuttle, insomma, oppure, se vogliamo vedere una cosa più recente, un atterraggio di un X-37B come tipologia di oggettino.
E se vogliamo andare un po' più indietro, quando era montato, la simulazione montato in cima al razzo, poteva sembrare il Dinosaur, e chi ha qualche anno in più sa di cosa sto parlando. Le prime ipotesi di spazio plani che lo montavano direttamente in cima al razzo, proprio come idea per poterlo lanciare.
Ho un'altra cosa da dire.
Nonno Apollo potrebbe rinforzare la cosa con molti altri aneddoti.
Un'ultima cosa da dire, che ho visto in chiusura, che mi ero segnato, scusate se mi sono sentito basso un attimo, è che i motori del Dream Chaser sono a base di etanolo, e quindi significa che, a differenza ad esempio dello Space Shuttle, che comunque c'era l'idrazina di mezzo, e quindi prima di potersi avvicinare al razzo bisognava aspettare un po' di tempo che l'idrazina fosse completamente dissolta nell'aria, invece con l'etanolo è un propellente sicuro, e quindi possono andare a scaricare maneggiare il Dream Chaser appena atterrato, i tecnici possono avvicinarsi subito, quindi anche questo è un piccolo vantaggio.
C'erano stati svariati rendering con svariate ipotesi per il lanciatore del Dream Chaser, e la confusione che ho avuto all'inizio, effettivamente sì, chiaramente non è una delle due navette abitate che stiamo aspettando, ma Tenacity è un buon nome, perché la storia del Dream Chaser è piuttosto lunga e si accompagna al progetto di NASA per commercializzare il trasporto di cargo verso la stazione spaziale, come in questo caso, sia quello del volo abitato. Rifiutato il progetto per la prima per il primo
Primo
bando
bando, il primo.
per assicurarsi il rifornimento commerciale per la stazione spaziale, il Dreamchaser si era ripresentato per la seconda fase, quella per il volo abitato, e anche lì, se non sbaglio, era stato rifiutato, ma poi era stato riproposto come volo, come navetta per il turismo spaziale, quindi nulla a che vedere con la stazione spaziale internazionale. Bene o male, insomma, è un.
Sì, diciamo che si è
Probabilmente.
riuscito a riciclare, diciamo, a tenere, a non
Sì,
buttare via tutto.
e anche in virtù del fatto che non è. Cioè, per quanto sia una cosa che è nell'aria da tanto tempo, nell'aria nel senso non concretamente realizzato. In realtà sì, lo è stato in buona parte perché ci sono stati dei voli planati, ci sono stati diversi test article che non erano il velivolo finale, ma che comunque dimostrava che Sierra Nevada stava continuando lo sviluppo del progetto, continuava a intrattenere ipotesi di collaborazione con diversi settori. E sì, c'era stato anche un incidente che aveva tenuto, paradossalmente a volte. Serve a mantenere un attimo l'attenzione su un progetto. Se non sbaglio, aveva avuto un problema in fase di
Problema a un
atterraggio in uno dei
carrello.
primi voli planati, che si era un cedimento del carrello anteriore. Insomma, è una cosa che chi ha seguito l'astronautica negli ultimi 10-12 anni torna ciclicamente nella news, e finalmente sembra che si stia ancora di più concretizzando.
Sì, il nostro Mark Watney di Forum Astronautico chiede perché nei rendering è mostrato senza il fairing, proprio perché cioè, ha avuto una gestazione, il progetto molto, molto variegata. All'inizio si pensava che fosse questa la soluzione da adottare, ma effettivamente lo vedremo incapsulato nel fairing del Vulcan Centaur.
Visto adesso che Luigi avevi proposto di
Sì.
mostrare i rendering del dinosaur, e in effetti l'altra immagine che stavo mostrando prima ha svariate similitudini. Già, in effetti la questione del fairing, non fairing, non è così. Cioè, credo dipenda da un sacco di cose tecniche di cui non sono qualificato a parlare, ma. Tutte le capsule americane hanno volato senza fairing, se non erro, fino ad ora. Le capsule russe invece con il fairing. Quelle cinesi pure, ma quelle cinesi in virtù del fatto che l'ascenso
Derivano.
era la Seat Marbella della Panda,
Sì.
vabbè, lasciamo stare.
È danni
Questa
della prima del 2020, grande Mike.
era un po' che non la
Esatto.
rispolveravo, ma anche la capsula nuova cinese che è in orbita adesso, e magari ne parliamo la settimana prossima, ha avuto un lancio con un fairing, quindi non ho idea di quale sia il discriminante che porti a scegliere una soluzione rispetto all'altra. E non mi aspetto che voi lo
No,
sappiate,
è
quindi.
un problema aerodinamico, penso, perché le Soyuz comunque sono meno aerodinamiche dal punto di vista quando sono montate sul vettore, quindi di
Giusto.
fatto potrebbe già essere una discriminante quella. È più pratico avere un fairing perché tu hai la capsula che può tranquillamente avere la forma che vuole una volta che è chiusa in una forma aerodinamica, poi se una volta che togli il fairing poi può avere qualsiasi forma. Invece deve essere per forza aerodinamica se deve attraversare l'atmosfera.
Giusto, e poi c'è il classico trade-off, che uno va a dover fare una capsula aerodinamica. Magari una capsula che deve rientrare come non è una capsula, ma un mezzo che deve rientrare come questo, allora ha un senso al di là del lancio. Però se, per una capsula che rientra in maniera balistica o che fa uno splashdown, che può avere una sua portanza, ma non è un aereo, insomma, forse sviluppare l'aerodinamica per essere lanciata senza un fairing porta a a dover fare dei trade-off e delle scelte che non sono giustificate soltanto per quei pochi secondi del lancio che potrebbero essere risolti con un fairing. Sì, hai ragione, quindi la forma della capsula. Infatti le capsule americane sono un tronco conico o qualcosa di simile a campana o qualcosa di simile, invece la Soyuz è a campana, ma con il modulo orbitale posto dove è posto, non è per nulla aerodinamica. Giusto, giusto. Questo ci porta dunque a giro di boa. O dimentico qualcosa? Non dimentico nulla.
No, no, non mi pare.
È dunque il momento di ringraziare gli articolisti, come ogni puntata, perché le puntate sono molto molto più semplici da preparare e gli spunti di discussione sono molto molto più semplici da trovare quando c'è una fonte in italiano che parla di astronautica e presenta le ultime notizie in maniera chiara e completa, come astronautinews.it. Quindi grazie ai volontari che instancabilmente si coordinano nei loro canali e riforniscono il portale astronautinews.it di contenuti, così che noi abbiamo qualcosa da dire. Ma è anche il momento in cui la question in cui chiediamo il vostro aiuto. Lo chiediamo di solito in diversi modi, ma uno che vale sempre in qualsiasi caso è proprio quello di fare il nostro lavoro. Aiutarci nella missione dell'associazione ISA, che è quella di divulgare l'astronautica in lingua italiana. E quindi tutti questi contenuti che ho appena menzionato su astronautinews.it, ma perché no anche questo podcast o tutto quello che fa l'associazione ISA, può essere diffuso, può essere inoltrato ai vostri amici che vengono così esposti accidentalmente ai nostri contenuti e portando a termine la nostra missione, insomma. L'altro modo per aiutarci è quello di diventare soci, perché l'associazione ISA è un'associazione, per l'appunto con una tessera e tutto quanto. Abbiamo, se non sbaglio, ridotto un po' la campagna ultimamente per varie ragioni, ma un aggiornamento per chi ha già fatto l'iscrizione per il 2020 è doveroso. Avevamo iniziato in questo anno a scaglionare gli invii con una cadenza predefinita e non ci sono pandemie che reggono. Il nostro Luigi ha portato a termine il primo invio, giusto?
No, è
Secondo
già
invio. Secondo
il
invio.
secondo invio, sì. Quindi ogni 2 mesi c'è l'invio, abbiamo fatto quello di febbraio, fine febbraio, adesso fine aprile. E quindi chi doveva ricevere la tessera è per strada. Dipende adesso
Abbiamo
dalle poste quanto tempo ci vorrà.
scientificamente stabilito dove erano gli invii per darti la possibilità di riposare tra un invio e l'altro e non so che cosa hai fatto in questi mesi dove
Sì,
sei rimasto.
ho fatto il
Scusami.
coronavirus, ma quello potrei aver fatto anche volentieri a meno.
Ok, questo è stato detto, questo è stato detto. Dunque, non abbiamo le donazioni, non abbiamo nuove iscrizioni. C'è stato qualcuno in realtà, se non sbaglio, la settimana scorsa. Grazie a Veronica per puntualmente registrare le nuove iscrizioni nel database, ma non probabilmente Marco la prossima volta leggerà i loro nomi, che non abbiamo sotto mano in questo momento e me ne scuso. Non c'è la sigla di Nonno Apollo, però abbiamo, non c'è una sigla, ma abbiamo l'editoriale del Sempiterno.
Che onore avere una rubrica tutta per me. Sì, no, era così, una notizia di cui ho già parlato su Celum, ed è una notizia che comunque ritorna proprio in questo periodo. Il discorso è Trump che in un discorso che ha fatto il 6 aprile, dopo aver firmato una vera e propria risoluzione, ha stabilito che, o meglio, più che stabilito, ha autorizzato di sua iniziativa lo sfruttamento minerario della Luna, degli asteroidi e comunque di tutto quello che c'è al di fuori della Terra. Per questo discorso che appunto potersi appropriare dello spazio esterno è comunque è una cosa di cui si è già parlato, perché già nel 1967 era stato firmato il Trattato sullo spazio esterno, dove Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica avevano firmato questo trattato che decideva ufficialmente che tutte le risorse al di fuori della Terra sarebbero rimaste dominio dell'umanità intera e quindi andavano rispettate da tutti. Questo trattato dal 67 a oggi è stato poi firmato praticamente da tutte le nazioni del mondo, proprio per sancire che lo spazio esterno era un bene di tutta l'umanità. Nel 79 è stato fatto un nuovo trattato, il Moon Treaty, che era il trattato che però questo riguardava solo la Luna, che diceva praticamente le stesse cose. Peccato che questo trattato è stato definito dalle Nazioni Unite, però questo secondo trattato non è stato firmato né dagli Stati Uniti, né dall'Unione Sovietica e né dal Regno Unito. Quindi già c'è stato un cambiamento e lo sfruttamento ovviamente è sempre da considerare in due modi. Se noi dobbiamo andare a costruire una base sulla Luna, ma anche solo il fatto di essere nelle missioni lunari, quando le missioni Apollo sono andate sulla Luna e hanno comunque preso dei pezzi di rocce e le hanno riportate sulla Terra, comunque è stato da un certo punto di vista uno sfruttamento, perché loro hanno portato sulla Terra queste rocce, ovviamente per lo studio, però comunque si può già parlare di sfruttamento, però era dal punto di vista scientifico. Il Trump, con questa ultima risoluzione, in realtà ha deciso, lui, di poter andare a aprire delle miniere, quindi sulla Luna, su un asteroide, se si scoprisse un asteroide che contiene un determinato minerale importantissimo che è costosissimo, soprattutto perché se fosse solo importante non è il costo, una azienda privata potrebbe partire, andare, fare le sue estrazioni e portarlo sulla Terra senza chiedere niente a nessuno. E questa è la cosa che non funziona. E non funziona ovviamente in maniera abbastanza evidente, soprattutto dal punto di vista della Russia. Roscosmos è subito impuntata, perché il suo vice direttore generale ha subito parlato di tentativo di espropriazione dello spazio esterno e soprattutto ha fatto leva sul discorso che in passato c'è stato lo sfruttamento delle colonie già sul nostro pianeta. E addirittura ci sono due ricercatori dell'Università Metropolitana di Oslo che hanno fatto un parallelo fra SpaceX e Blue Origin e la Compagnia delle Indie Orientali, quella che fra il XVIII e il XX secolo ha sfruttato l'India e tutte le colonie inglesi, sfruttate nel senso peggiore della cosa. E soprattutto la cosa da far notare è che inizialmente gli stessi Stati Uniti erano una colonia e loro dovrebbero saperlo bene cosa è successo, che si sono poi dovuti affrancare dall'Inghilterra, da tutti quelli che l'avevano sottomessa col famoso dichiarazione di indipendenza del 1776. Quindi direi che fatto da loro ha un doppio risvolto anche simbolico, perché qualcuno potrebbe parlare di rivalsa verso quello che hanno subito, però di fatto la storia si ripete. Da qui ad avere delle colonie, ad avere di tempo ce ne vorrà ancora molto. Però dobbiamo considerare il fatto che questa uscita di Trump è anche basata sul fatto che il progetto Artemis sta andando avanti, che è quello che dovrebbe riportare gli
Aspetta,
americani sulla Luna.
aspetta, aspetta, lo dice Veronica. Qual è l'obiettivo del progetto Artemis? Per questo?
Portare American astronauts on American rockets from American soil.
Ottimo. Portare quindi gli astronauti in un primo tempo sulla Luna e poi anche su Marte, su asteroidi, comunque portarli al di fuori della Terra, quindi ricominciare con la colonizzazione. E il fatto che ci sia questo discorso è a questo punto è importante accelerare. Però c'è un altro fatto. È proprio questa settimana è stato aperto il bando per il lander lunare che appunto doveva far parte del progetto Artemis. E guarda caso sono sbucate fuori proprio fra le altre, c'è proprio quella di SpaceX, che è il famoso spaceship, Starship, spaceship, mi sfugge,
Starship,
Starship.
Starship.
Proprio la Starship ha proposto, in questo modo Trump, sì, Musk riuscirebbe a farsi pagare una parte del suo progetto. Quindi adesso sta preparando l'ennesimo prototipo per riuscire a vedere se riesce a farlo volare. Però vediamo che man mano le cose si chiudono, i cerchi si chiudono su se stessi. E i tasselli vanno a posto. Quindi Trump mette le mani avanti, poi viene organizzata la cosa, si va avanti. Adesso dobbiamo solo aspettare e vedere che cosa succederà. Di fatto il messaggio di Trump è chiarissimo. Vogliono arrivare allo spazio esterno, vogliono arrivarci a tutti i costi. Poi vabbè, andiamo a vedere quanto durerà Trump, ma quello è un altro discorso. E però non ha intenzione di chiedere permesso a nessuno. E i trattati, boh, quello che è stato detto, però d'ora in avanti i trattati sono quelli che decidono loro. E purtroppo si perde sicuramente il concetto iniziale che diceva che l'esplorazione spaziale dovrà essere condotta esclusivamente in modo da portare beneficio a tutta l'umanità. Non solo a qualcuno.
Sì, in realtà c'era già anche durante. Mi ritrovo ancora una volta a fare l'avvocato del diavolo, quasi letteralmente in questo caso. Ma c'era stata anche una legge durante l'amministrazione Obama che parlava genericamente di garantire un certo tipo di sfruttamento minerario a privati nello spazio,
Sì, quello è
si
vero.
parlava di asteroidi,
Sì.
all'epoca c'era, se non sbaglio, Peter Diamandis che aveva un progetto a riguardo, ma quindi diciamo che gli Stati Uniti hanno spinto in quella direzione con un'intensità differente negli ultimi 30 anni, indipendentemente dal colore dell'amministrazione. Da un certo punto di vista è coerente con la scelta di non sottoscrivere il trattato che praticamente tutti gli altri hanno sottoscritto, tranne quelli che hanno la possibilità un po' più teorica, ma un po' più pratica di portare a termine una missione del genere, uno sfruttamento del genere.
Sì, ma il discorso più importante è che la Russia ovviamente si è opposta anche perché non ha aziende private che possano comunque andare in concorrenza con quelle americane. E quindi quello è già il punto principale per cui c'è un contrasto di cose. Diciamo che con questo discorso partirebbe una Space Race 2.0 a tutti gli effetti, perché se si trovano delle risorse da sfruttare, a questo punto chi prima arriva meglio alloggia. E a questo punto, cioè veramente, si potrebbe pensare a delle sfide non indifferenti. Però.
Ma forse all'epoca in cui queste cose sono state discusse per la prima volta sul piano internazionale non c'era. Era talmente un discorso teorico che era difficile mettere in campo opinioni forti e giustificate da parte di chi qualunque nazione, sia qualcuno che poteva praticamente aspirare un giorno, in un futuro non troppo lontano, di essere in grado di fare, di minare un asteroide, ma anche degli altri. Adesso che questa cosa può essere un po' più realistica, è il momento di riprendere il discorso sul piano internazionale. Ed è qui quello che non è assolutamente nelle corde di Trump, perché ha mostrato in questi 4 anni un totale disprezzo per qualsiasi organizzazione sovranazionale, sia di tipo civile che militare, che sia le Nazioni Unite, che sia la NATO, che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi questo tipo di strappi fanno parte di una comunicazione che l'amministrazione Trump ha portato avanti fino adesso, non mi stupisce per nulla. D'altra parte è anche difficile accettare lo status quo, perché il trattato, come al momento, è molto chiaro su quello che non si può fare, ma è indubbio che se si ha l'accesso, se si ha la capacità tecnologica di raggiungere delle risorse nello spazio esterno, queste risorse potrebbero essere sfruttate. Si può anche discutere sul fatto che magari non dovrebbero essere sfruttate per nulla, ok? Si può continuare a discuterne, ma se si decide che si può sfruttare, bisogna decidere come, e questa cosa può essere commerciale, come una larghissima parte dell'attività del genere umano,
Sì,
o diversamente
perché
organizzate, ma va discusso.
in effetti nel secondo trattato, quello del 79, che non è stato più firmato da quelli che potevano farlo, in realtà parlavano già di distruzione dell'ambiente, inteso in senso lato, quindi ambiente anche spaziale. E quindi è motivo in più per essere un po' più cauti su questo, in questo discorso. Certo, il discorso è basato tutto su quello. Vedo la domanda anche di Pasquale dalla chat che dice appunto perché le Nazioni Unite non legiferano. E in effetti potrebbero legiferare, però di fatto è già stato fatto questa legiferazione. Però quella del 79 era già delle Nazioni Unite. E però a quanto pare Trump dice io posso farne a meno di questa cosa. A parte che adesso hanno altre gatte da pelare. Però diciamo che in effetti potrebbe essere una cosa su cui legiferare e organizzarla in modo che possa essere normata, ecco.
E poi, se vogliamo trovare un'altra differenza con la Compagnia delle Indie, lo sfruttamento non era soltanto minerario e delle risorse dell'India e dei paesi che sono stati colonizzati, ma soprattutto le risorse umane che venivano sfruttate in
Sì,
maniera
beh, certo.
disumana.
Quello
Forse qui
ovviamente.
al momento non è una questione così, così importante, ma chissà.
No, però pensando, ragionando quadridimensionalmente, come diceva il dottor Brown, in un futuro ci potrà essere una colonia che, appunto, già costruita per esempio sulla Luna, magari con risorse locali, quindi sfruttano l'acqua del posto, sfruttano i materiali per costruire l'habitat, per tutte queste cose. E mentre fanno queste cose scientifiche, trovano un giacimento di qualcosa. Quindi queste persone che sono già lì si troverebbero loro a dover essere colonizzate per le estrazioni. Quindi, sai, diventa anche lì comunque, certo, stiamo parlando di cose che potrebbero succedere fra qualche secolo, anche probabilmente. Però diciamo che sono teorie che però sono. Come dire, vabbè, c'è la
Sono
parola adesso, mi
quel
sfugge.
tipo di discussioni che, come l'etica di determinate tecnologie, ad esempio sull'intelligenza artificiale o tecnologie di analisi del riconoscimento facciale, questo tipo di cose qua, che sono. Non abbiamo gli strumenti legali per semplicemente per giudicarle in base a consuetudini e leggi esistenti, ma abbiamo anche una scarsa capacità di comprenderle fino in fondo perché non fanno parte della nostra vita in nessun modo. Cioè, ci sono un sacco di cose che sono difficili, non fanno parte della nostra vita, ma qualcuno è specializzato in quelle, no? Invece ci sono delle aree in cui c'è qualcuno che adesso è specializzato tecnicamente in quello, ma non è, non c'è nessuno qualificato a valutare l'impatto sociale di certe cose,
Ah, ci
sociale,
sono dei
economico.
bellissimi, su questo discorso ci sono dei bellissimi racconti di fantascienza o anche episodi solo di Star Trek in cui quando puoi decidere che una forma di vita artificiale è una forma di vita oppure no, puoi spegnerlo. Cioè quando quei due computer hanno iniziato a dialogare fra loro in una forma di un linguaggio loro, che poi se lo sono inventati in sostanza, è stato spento il progetto. Però chi può dire che quella non potesse essere in qualche modo una forma di vita? Cioè, questi sono quei pensieri, sono discorsi che dal tecnico vanno sul filosofico, cioè diventa molto complesso in effetti. E direi che effettivamente non siamo in grado di affrontare discorsi di questo tipo, nel senso che bisognerebbe ragionarci sopra molto.
Come tutto, come in tutto quello che è stato un avanzamento del genere umano, si reagirà un po' a quello che avviene. Un altro esempio, giusto perché stiamo facendo un po' di discorsi generici
Voli
da
pindarici.
bar spazio, è un discorso simile a quello di Starlink. Non c'è nessun modo per decidere se un'azienda privata ha il diritto di mettere in orbita migliaia di satelliti con l'impatto più o meno grave, a seconda dei punti di vista, che ha sulla astronomia, sia la radioastronomia sia l'osservazione ottica. Non c'è nessun modo per affrontare quel problema lì. Come lo si affronta? Con un'azienda che lo fa. E poi bisogna subire le conseguenze e pulire i
Sì, il
disastri se
discorso è.
succedono. E probabilmente usare quello poi come una bussola che ci guida nelle decisioni da lì in avanti.
Sì, eventualmente dopo si deve correre i ripari, però il rischio è comunque di rendere inutile un lavoro di un'azienda, mandare in crisi un'azienda, oppure fare in modo di trovare una legge che trovi il compromesso per. Le cose fatte dopo in effetti è sempre un problema, però tanto il genere umano non riuscirà mai a organizzarsi e decidere prima che qualcosa succeda. Lo vediamo adesso con la pandemia, non c'è mai stata una pandemia in tempi moderni, in tempi passati non se, poi, quello capitava, capitava, ma in tempi moderni una situazione di questo tipo non si è mai verificata, proprio così. Quindi sai, vivendole le cose capisci più o meno quello che puoi fare, però poi ancora da vedere se lo capisci o no, o se improvvisi.
Sì, sono d'accordo con la pandemia. Vabbè, non vorrei andare troppo off topic. Sì, comunque sì, sono d'accordo. Deve essere, alla fine ci sarà una questione in cui si reagirà a qualcosa che avviene perché è inevitabile e poi si troverà il modo di conviverci. Fine dell'editoriale?
Direi di sì. Un'astronautica
Allora abbiamo l'Astronautica Agenda.
agenda abbastanza desolata, ma vabbè, ormai ci siamo abituati. Abbiamo domani questo rientro della capsula cinese di nuova generazione, l'abbiamo accennato in puntata, abbiamo detto la volta scorsa che per adesso non ha un nome, però è stata lanciata e, come diceva Mike, probabilmente vi racconteremo qualcosa la prossima settimana per descrivervi un attimo questa missione inaugurale. Capsula ovviamente attualmente senza equipaggio, proprio è stato il primissimo volo. E domani, per chi non ha i riferimenti temporali, 8 maggio 2020. mentre lunedì 11 maggio dalla ISS verrà rilasciata Cygnus NG13, che quindi non rientrerà immediatamente, ma come spesso capita con le Cygnus hanno a bordo anche qualche payload, qualche esperimento che possono fare nel periodo in cui prima di disintegrarsi in atmosfera possono fare qualche esperimento magari un po' più spinto, un po' più magari anche estremo, senza avere il pericolo di compromettere la ISS o comunque la loro missione primaria, che è comunque quella di rifornire la ISS. Nient'altro, perché fino a giovedì prossimo, 14 maggio, non c'è nulla in programma. Luigi accennava che in queste notti a Boca Chica la Starship numero 4 ha superato ben due static fire, quindi è possibile che nei prossimi giorni, vedevo già che hanno chiesto che di solito si cerca di capire quali saranno le attività a Boca Chica andando a vedere le richieste che fanno quelli di SpaceX alle autorità per poter chiudere le strade. Hanno prenotato delle chiusure delle strade per l'8, il 9, il 10, quindi per da venerdì, sabato e domenica di questo prossimo weekend, per fare altri test. E però direi che siamo abbastanza vicini al primo tentativo di balzo di Starship numero 4, che dovrebbe essere un balzo di 150 metri, come si diceva in qualche puntata fa, comunque come è successo precedentemente, cioè questo primo balzo, e dopo di questo si vedrà con un singolo motore Raptor. Tutto qui.
Molto bene. Allora è arrivato il momento di chiudere la puntata e potenzialmente anche mettere una sigla.
Arriva.
A volte.
Eccola.
In qualche modo. Molto bene, è stato un piacere fare questa puntata insieme a voi. Un giro di saluti veloce, a partire da come li vedo qui, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, da Riccardo Rossi per gli amici Enrico e Real, e ci sentiamo la prossima, o ci sentiamo su Twitter, su Facebook, insomma su tutte le altre emanazioni di Forum Astronautico. Quindi ci vediamo anche su forumastronautico.it ovviamente.
Un piacere ascoltare l'editoriale del Sempiterno, Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola, e alla prossima.
E prontissimo per la riapertura dell'Arena di Verona come baritono, Veronica.
Ciao da Veronica da Verona.
Ciao Vero. Da parte mia Michael Sacchi è tutto, l'appuntamento è per la prossima settimana, il 14 di maggio. Fino ad allora, ad Astra.